Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, uno degli argomenti di maggiore polemica degli ultimi giorni, delle ultime settimane, è stato quello dell'apertura dei teatri e dei cinema, apertura che è stata vietata dal governo in seguito alle misure assunte contro il coronavirus. E allora nulla di meglio, senza entrare in questa polemica qua, che aprire il libro di Alberto Oliva, che è un regista teatrale ma anche scrittore e giornalista, che ha scritto Il teatro ai tempi della peste, modelli di rinascita, pubblicato da Iacobù. 198 pagine, 18 euro. Questo libro era nato durante il primo lockdown, quello di marzo, eccetera, che aveva già colpito duramente tutto il settore dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo, avviandolo a una riflessione su come si possa riprendere a fare teatro, che peraltro, e di qui parte l'autore, non è certo colpito per la prima volta da pandemie. Oliva ricorda forse l'episodio storico più importante, il primo di cui si possa parlare, che è la famosa peste che colpì Atene nel 450 a.C. e poi seguiranno tanti altri casi che Oliva appunto ci descrive, con altri episodi celeberrimi come la peste, alla quale scampò per ben tre volte un altro titano del teatro, cioè Shakespeare. E Oliva ci ricorda appunto che tra il 1603 e il 1613 in Gran Bretagna il celebre Globe Theatre e gli altri spazi londinesi dedicati allo spettacolo subirono chiusure durate ben 78 mesi, ovvero il 60% del tempo reale. E poi nel libro l'autore ci parla del ruolo dell'attore per affrontare infine le prospettive attuali, sulle quali adesso gli facciamo qualche domanda. Buonasera ad Alberto Oliva.
Buonasera, grazie.
Alberto Oliva, partiamo allora dalla storia, che è un po' il percorso che lei ci invita a fare nel suo libro. Come ha influenzato la pandemia sulla pratica, il consumo e la natura stessa del teatro nel corso dei secoli?
Ma la pandemia è qualcosa di molto più diffuso di quello che si pensi, e sicuramente la crisi del coronavirus ci ha aiutato a rileggere la storia, dando più importanza alle epidemie di quella che probabilmente si era data finora, perché le sottovalutavamo. In realtà tutte le generazioni fino a un secolo fa erano abituate a incappare in un periodo di epidemia, che fosse la peste, il colera, la febbre gialla. Insomma, l'Occidente è stato travolto da sempre, e non solo l'Occidente, ma la mia ricerca si è fermata all'Occidente, ha impattato da sempre e è sempre stata un'occasione di ripensamento, di chiusura, che ha generato poi delle ripartenze fondamentali. È sempre stato un momento di grande crisi, si contavano i morti al ritorno da un'epidemia ovviamente, e le compagnie teatrali si sono sempre fermate, e quando hanno ricominciato però hanno sempre ricominciato con una marcia in più. Direi che è emblematico il caso di Shakespeare, che nell'Inghilterra elisabettiana è passato attraverso, nella sua carriera, attraverso tre epidemie di peste che hanno fermato i teatri anche per più di 2 anni, eppure Shakespeare è stato Shakespeare anche grazie a questo. E credo che il tema della sottovalutazione sia soprattutto dovuto al fatto che quasi nessun drammaturgo ha poi scelto la peste come tema dei suoi drammi, e quindi è come se la peste, l'epidemia in generale, fosse sempre stato un tabù di cui tutti sapevano, tutti la vivevano, ma di cui nessuno ha poi scelto di parlare all'interno dei testi del teatro. Però sicuramente ha sempre influito in maniera anche economicamente drastica nel momento in cui è accaduta, ma come grande occasione di ripartenza subito dopo.
Ecco, fermiamoci un attimo sul tema della ripartenza. Lei titola un suo capitolo "La tecnologia salverà il teatro", e questa è una domanda che lei si pone. Ecco, può essere la tecnologia ad aiutare la ripartenza del teatro oggi?
Allora, sicuramente sì, ma non nel senso un po' banale di cui si continua a parlare, nel senso che la tecnologia ha sempre salvato il teatro dall'inizio. Infatti poi la prospettiva del mio libro è storica, e quindi vado a rispondere a questa domanda sul futuro ovviamente andando a cercare nel passato le risposte. Mi sono divertito quindi ad andare a cercare tutti i momenti in cui un'importante innovazione tecnologica ha minacciato l'esistenza stessa del teatro, come di fatto il digitale sta facendo oggi, ma in realtà per dimostrare che poi è il teatro che è sempre riuscito a fagocitare in qualche modo, a mangiarsi quella tecnologia e a rigenerarsi attraverso di essa. Uno degli esempi che mi diverto di più a citare nel libro risale alla fine dell'Ottocento in Francia, quando è stato brevettato il telefono, e subito dopo è stato inventato il teatrofono, cioè il teatro al telefono, e si poteva fare l'abbonamento quindi per ascoltare in diretta dal proprio telefono di casa dello spettacolo dell'Opera di Parigi, che stava avvenendo in quel momento, e badate bene che è la prima volta in cui era possibile ascoltare della musica in tempo reale senza essere nello stesso luogo in cui il musicista la stava suonando, perché era già possibile ascoltare in differita ma non in diretta, quindi era una rivoluzione pazzesca. E cito per esempio Marcel Proust, notoriamente uno scrittore molto orso, molto chiuso, il quale era entusiasta di questa cosa perché non doveva più uscire la sera, non doveva andare all'opera a sentire Wagner, poteva sentirselo da casa e quindi era felicissimo. Viceversa, dall'altra sponda della barricata ideologica stava per esempio Debussy, il musicista, il quale era assolutamente contrario perché diceva: la mia musica nel telefono si sente malissimo, è una cosa che assolutamente non deve esistere, non voglio assolutamente questa cosa. E è divertente perché sono le stesse identiche polemiche tra apocalittici e integrati, verrebbe da dire, che si stanno sviluppando oggi in merito all'idea della Netflix della cultura o comunque di passare in streaming gli spettacoli. È un po' la stessa identica tematica, quindi la risposta che mi viene da dire è: sì, lo streaming prenderà piede, diventerà una cosa molto normale, ma non danneggerà minimamente il teatro, anzi, secondo me, contribuirà alla sua diffusione, ma chi ama il teatro saprà benissimo che niente potrà sostituire la bellezza dell'esperienza dal vivo, ma niente gli toglierà il fatto che sia anche possibile vedersi da casa degli spettacoli, anzi, aumenterà la pervasività del teatro nella nostra vita.
Lei cita tre personaggi, Pericle, Elisabetta Prima e Paolo Grassi, come grandi innovatori del teatro. Oggi che figura ci servirebbe?
Sì, nel mio libro parlo di questi personaggi inserendoli all'interno di un discorso sul fatto che i momenti più virtuosi nella storia del teatro sono quelli nei quali c'era una collaborazione molto stretta fra tre figure: il politico, l'organizzatore e l'artista. E dunque Pericle, il grande politico dell'Atene del V secolo a.C., che si chiama appunto Età di Pericle, collaborava con l'organizzatore dei festival teatrali, che era il cittadino più facoltoso di Atene, che veniva scelto tutti gli anni in base al suo reddito e si faceva carico di organizzare il festival teatrale, e gli artisti, Eschilo, Sofocle ed Euripide, che non sarebbero stati tali senza quegli altri due a supporto. Lo stesso accade nell'epoca del teatro di Shakespeare, che è l'epoca elisabettiana, appunto, che prende il nome dal politico di riferimento e non dall'artista, che era appunto la regina Elisabetta, che ha scelto Shakespeare e la sua compagnia come la compagnia del teatro di corte, insieme all'organizzatore, l'impresario, che è James Burbage, che non è magari passato alla storia con la stessa fama degli altri due, ma è stata una figura fondamentale perché è lui che ha costruito il Globe Theatre, cioè ha messo i soldi per costruirlo e ha finanziato Shakespeare fino al punto che la regina lo scegliesse come suo drammaturgo. E quindi questa triade è fondamentale, e la vedo riproporsi nella Milano del secondo dopoguerra, quando c'era il sindaco Antonio Greppi, che ha visto in Giorgio Streller e Paolo Grassi l'artista e l'organizzatore per compiere una nuova rivoluzione. Da questa triade è nato il piccolo teatro. Ecco, allora io non credo che vada oggi trovata una semplice figura, ma va ritrovata e ridata importanza a questa collaborazione stretta e virtuosa tra la politica, intesa in senso alto e non partito, l'organizzazione, quindi il ruolo di quegli imprenditori, di quegli impresari, di quelle persone che trovano il denaro anche privato, gli sponsor e la comunicazione, eccetera, e l'artista. Ognuno a fare il suo ruolo e non prendere queste figure e costringerle a fare altro rispetto al loro ruolo. Questo però, ripeto, è la mia visione del futuro guardando ai momenti virtuosi del passato, che sono appunto quelli che ho citato.
Grazie ad Alberto Oliva, autore de Il teatro ai tempi della peste. Buona serata.
Grazie, grazie, a presto.
E la famosa peste di Atene del 430 a.C. ci viene riproposta nelle pagine di Tucitide e di Lucrezio nel libro La peste ad Atene, curato da Gian Enrico Manzoni, docente di didattica del latino all'Università Cattolica di Brescia, pubblicato da Scolè, 124 pagine, 11,50 euro. Dove troveremo non solo le pagine appunto di Tucidide e di Lucrezio, ma altre testimonianze letterarie dell'antichità sul tema: l'Antico Testamento, l'Iliade, Sofocle dell'Edipo Re, Virgilio, accompagnati da utili note di presentazione e i testi originali a fronte. Un paragrafo del libro di Oliva è dedicato, e non poteva mancare questo riferimento, a un libro classico sul genere peste, cioè La peste di Albert Camus, nel quale assume un particolare significato il successo che nella città colpita dalla peste, ora no, è in quarantena, ottiene uno spettacolo all'Opera Municipale, uno spettacolo al quale si assembrano un gran numero di spettatori ogni venerdì. L'abito nero, scrive Camus, degli spettatori eleganti, cacciava la peste. E di Camus Bompiani pubblica ora Conferenze e discorsi 1937-1958, tradotto da Jasmina Melois, 340 pagine, 22 euro, che raccoglie i 34 testi pubblicati dello scrittore francese con la trascrizione di uno di un discorso finora inedita. E come ricorda la prefazione, Albert Camus esplicita e manifesta il suo impegno di uomo che aspira a ridare voce, figura e dignità a coloro che ne sono stati privati da 50 anni di urla e di furore, in cui l'uso travisato delle parole e la dismisura delle idee hanno fatto dell'uomo un lupo per l'uomo. I discorsi affrontano vari temi che hanno come filo conduttore la libertà, la dignità dell'uomo, il ruolo degli intellettuali, e ce n'è uno del 1955 tenuto non a caso proprio ad Atene che affronta esattamente il tema dal quale siamo partiti, brano dal quale vi presento queste righe.
Scorrendo 30 secoli della storia occidentale, dai dorici fino alla bomba atomica, emergono solo due periodi di arte tragica ed entrambi molto concentrati nel tempo e nello spazio. Il primo è greco, presenta una significativa unità e dura un secolo, da Eschilo a Euripide. Il secondo dura poco di più e fiorisce a lungo, con etiche differenti, in alcuni paesi confinanti all'estremità occidentale dell'Europa. È davvero degno di nota che la magnifica esplosione del teatro elisabettiano, del teatro spagnolo del secolo d'oro e della tragedia francese del XVII secolo siano pressoché contemporanei. Fra questi due momenti tragici intercorrono quasi 20 secoli, e in questi 20 secoli niente. Niente se non il mistero cristiano, che può essere drammatico ma non è tragico. Quando si analizza il movimento delle idee nelle due epoche in questione e nelle opere tragiche coeve, ci si trova davanti a una costante. I due periodi segnano infatti una transizione da forme di pensiero cosmico, impregnate della nozione del divino e del sacro, ad altre forme caratterizzate invece dalla riflessione individuale e razionalista. Benché in Grecia l'evoluzione sia più chiara, perché più semplice e concentrata in un unico luogo, è la stessa in entrambi i casi. Ogni volta, nella storia delle idee, l'individuo pian piano si libera da un corpo sacro e si erge contro il mondo antico del terrore e della devozione. Ogni volta, nelle opere passiamo dalla tragedia rituale e dalla celebrazione quasi religiosa alla tragedia psicologica. E ogni volta, il trionfo definitivo della ragione individuale, nel IV secolo in Grecia, nel XVIII secolo in Europa, spegne per lunghi secoli la produzione tragica.
Un approccio da un diverso punto di vista al tema della peste è quello di Roberto Rusconi, docente di storia del cristianesimo. Dalla peste mi guardi Dio, le epidemie da Mosè a Papa Francesco, è pubblicato da Morcelliana, 208 pagine, 16,50 euro. Questo è un libro anche ricco di illustrazioni che affronta anche temi relativi alla storia della Chiesa, perché ci presenta il rapporto tra epidemia e religione nel Vecchio Testamento e poi in tutta la storia della Chiesa. L'autore parte dunque dalla Torah, poi si tuffa nella storia del cristianesimo, collocando la malattia in rapporto con gli interventi dei papi, con i santi taumaturghi, con i riti di propiziazione, ma anche con i progressi scientifici. Si parla di peste, ma anche di altre pandemie, lebbra, colera, eccetera. La prima, per esempio, diffusasi soprattutto durante le crociate. Poi si parla anche di spagnola, che uccise due dei pastori di Fatima, ad esempio. E si parla anche delle figure di santi che assunsero un ruolo particolare di protettori dalla peste, come San Rocco e San Sebastiano, delle istituzioni benefiche che affrontarono le emergenze sanitarie, delle grandi occasioni di assembramento come le processioni, della trattazione artistica di questi temi, per concludere con alcune riflessioni sull'oggi, sintetizzata nell'ormai iconica fotografia di Papa Francesco che prega da solo a Piazza San Pietro la sera del 27 marzo scorso, una foto emblematica dello sforzo di questo Papa, accennando al quale si conclude il libro di Rusconi, di mettere, come scrive l'autore, vino nuovo in otri vecchi, cioè di attuare le affermazioni innovative del Papa con quella che l'autore chiama la rigida struttura della Chiesa Cattolica. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Restiamo nella cronaca e parliamo di un ambiente che ha fatto molto discutere nelle scorse settimane, quello dei cardinali, il cui collegio tra l'altro è stato ulteriormente rinnovato da Papa Francesco con le nomine annunciate due domeniche fa. E allora parliamo di due cardinali che hanno contribuito alla storia della Chiesa del Novecento. Il primo è Agostino Bea, uno dei padri dell'ecumenismo, al centro del libro di una storica, Saretta Marotta, Gli anni della pazienza, Bea, l'ecumenismo e il Sant'Uffizio di Pio XII. È pubblicato dal Mulino, 762 pagine, 52 euro, il libro è monumentale, ma non spaventatevi perché 250 pagine sono di note e di fonti. Ed è interessante perché svela la complessa personalità di questo gesuita tedesco vissuto tra il 1881 e il 1968, una figura da alcuni definita misteriosa o enigmatica. Bea infatti era stato un collaboratore molto stretto di Pio XI prima e del successore Pio XII, di cui addirittura era stato confessore, dunque era stato molto vicino a due papi, espressione di quella chiesa monolitica e fedelissima a se stessa, di cui poi San Giovanni XXIII, il successore di Pio XII, aveva avviato il rinnovamento indicendo il concilio ecumenico. E fu proprio Papa Roncalli a creare Bea cardinale nel 1960, una decisione che sorprese molti proprio per la fama di conservatore che Bea si era conquistato avendo lavorato appunto soprattutto a fianco di Pio XII. E invece Bea poi diventò uno dei protagonisti del concilio ecumenico e soprattutto dell'apertura ecumenica che questa espressa, e di questa svolta appunto e di come fosse maturata ci fa la storia Marotta. L'altro cardinale che aveva messo Bea nella lista preparata per il Papa Giovanni XXIII dei possibili candidati al titolo cardinalizio è Domenico Tardini, anch'egli molto vicino a Pio XII prima e poi segretario di Stato di Giovanni XXIII, di cui viene pubblicato un documento molto interessante che è stato reso possibile all'apertura recente dell'Archivio Apostolico Vaticano, e si tratta del diario tra gli anni 1936 e 1944. Il libro si intitola appunto Diario di un cardinale, anche se in quegli anni Tardini non era ancora cardinale, lo sarebbe diventato negli anni 60, è pubblicato da San Paolo, 244 pagine, 20 euro, sottotitolo La Chiesa negli anni delle ideologie nazifasciste e comunista. Ed è stato curato questo libro dallo stesso prefetto dell'Archivio Apostolico Vaticano, Sergio Pagano, che introduce il libro con un'ampia prefazione e presentazione del porporato, un porporato importante perché svolse appunto un ruolo di primo piano collaborando con alcuni grandi papi del Novecento. Nel libro di Tardini ricorre spesso il nome di un gesuita che fece spesso da canale di comunicazione tra Pio XI e Mussolini e che poi venne utilizzato anche da Pio XII, e cioè il gesuita Pietro Tacchi Venturi, che è al centro del libro di Giorgio Zanchini, giornalista, direttore di Radio Anch'io, Radio 1 e di Quanta Storia, Radio 3. Il libro si intitola Sotto il radioso dominio di Dio, pubblicato da Marsilio, 222 pagine, 16 euro. È un libro questo singolare che è un po' romanzo, un po' analisi psicologica, un po' ricostruzione storica e che ruota attorno al personaggio ambiguo e talora contraddittorio di questo gesuita di cui l'autore è bisnipote. Tacchi Venturi, morto nel 1956, noto per il ruolo esercitato e considerato il confessore di Mussolini, ammesso che il duce si confessasse, e al centro dell'analisi che due giovani discendenti della generazione successiva a quello dell'autore, quindi due ragazzi, conducono sul Lavo. La famiglia di origine, una tipica famiglia della Roma borghese papalina, lo zio gesuita ne era stato una figura eminente. Uno dei due ragazzi di oggi, Matteo, si interroga sull'adesione del celebre prozio al fascismo e soprattutto del suo appoggio alle persecuzioni razziali. La cugina con cui discute sembra più accomodante, ma per Matteo il tema diventa sempre più importante, centrale, e coinvolge varie figure autorevoli della famiglia. E c'è anche un rimando al libro di Tardini, perché lo storico che aiuta i due ragazzi a conoscere meglio Tacchi Ventura ricorda la frequenza con cui era citato negli appunti di Tardini e in quelli dello stesso Pacelli. Nel presentarlo, il professore descrive Tacchi Venturi con queste parole. Tacchi Venturi è un reazionario cattolico, è un gesuita, si districa, è mellifluo, è ampolloso, è furbo, la sua prosa è salamelleccosa, ma sempre funzionale a qualche disegno. Ma quale disegno? Ma, come dicevo poco fa, in ultima analisi credo sia la maiorem dei gloriam, e poi la gloria della Chiesa Cattolica e poi quella dei gesuiti, o viceversa. L'interesse superiore, insomma, e infine aggiungerei l'ordine. Ma non l'ordine dei gesuiti e forse neppure l'ordine del cosmo, l'ordine qui, sulla Terra, un mondo gerarchico e ordinato sotto il radioso dominio di Dio. E queste parole illustrano la missione di cui il gesuita si sentiva investito. Ma il libro, ripeto, non è una biografia, e il significato del libro sta nella dialettica, soprattutto tra i due cugini, due ragazzi d'oggi, che fanno i conti con un dramma, quello delle persecuzioni razziali, entrato nella storia della propria famiglia, che Matteo giudicherà molto criticamente, facendolo, scrive l'autore, scollare dal grembo familiare, disancorare dai porti sicuri. Ed è interessante anche come è stato costruito il libro, prefigurando quasi una possibile sceneggiatura cinematografica del libro. Così Matteo e un suo amico, per esempio, a un certo punto li vediamo descritti proprio come se fosse al centro di un copione, vanno a piedi al ristorante attraverso Ponte Sant'Angelo, e qui la camera potrebbe alzarsi e sfarfallare per quella sontuosa zona di Roma, indugiare dall'alto sul flusso dei pellegrini, eccetera. Insomma, un libro che ha molte ragioni di interesse. Un gesuita di tutt'altro orientamento fu Alighiero Tondi, di cui ci parla Matteo Manfredini, che è uno storico, né Il gesuita comunista, vita estrema di Alighiero Tondi, spia in Vaticano, pubblicato da Rubbettino, 240 pagine, 15 euro. Padre Tondi fu un gesuita, anche egli noto e stimato nel suo ambiente, che nel 1952 all'improvviso lasciò la tonaca e la chiesa per aderire al Partito Comunista, che ne fece subito un propagandista contro il Vaticano, gli fece girare tutta l'Italia per infiammati comizi contro la chiesa, contro Pacelli e contro il Vaticano, che egli aveva ben conosciuto all'interno. Tondi andrà poi anche in Germania orientale, sposerà una signora che diventerà poi una figura importante del Partito Comunista e una parlamentare. Come dimostra questo libro, Tondi, già all'epoca in cui frequentava il Vaticano, aveva fatto la spia per il Partito Comunista. L'idillio col Partito Comunista però si interromperà a metà degli anni 60 e Tondi ritornerà addirittura al sacerdozio. Insomma, una figura tormentata e sfuggente, di cui tanto il Vaticano quanto il Partito Comunista preferirono far perdere le tracce, e rivangando nel passato e studiando le carte, Manfredini scopre che egli avrebbe coltivato anche simpatie per il fascismo e coltivato conoscenze nella destra dopo la Seconda Guerra Mondiale. Probabilmente per fare un po' il doppio gioco, insomma, una figura significativa del clima da guerra fredda di cui l'Italia fu uno degli epicentri, di cui l'autore ricostruisce con passione protagonisti e momenti significativi. Fra pochi giorni, il 12 novembre, esce il libro di un autore che ci ha lasciato poche settimane fa, un famoso giallista che amava molto la sua Milano, Dario Crapanzano. Creatore del personaggio del commissario Arrigoni, che nell'ultimo libro, che esce appunto a postumo, indaga nel mondo dell'editoria. Si tratta di Arrigoni e il delitto in redazione, pubblicato da SEM, società editrice milanese, 168 pagine, 15 euro, in uno dei quartieri più vivaci di Milano, Covid permettendo, quello di Porta Venezia. Viene trovato ucciso un brillante collaboratore di un'importante casa editrice, Scende in campo l'eroe di Crapanzano, il commissario capo Mario Arrigoni, sempre corpulento e amante della buona tavola, del caffè, del marsale, dei sigari, così ce lo presentano, e anche fedele al suo metodo investigativo che parte sempre dall'attenzione verso i pettegolezzi delle portinaie. E a questo punto...
Il confettino.
Restiamo nel campo dei gialli con un volume di Pier Domenico Baccalario e Guido Scardoli, Paris Noir, le indagini dei giovani artisti, pubblicato il Battello Vapore, 254 pagine, 16 euro. Siamo a Parigi nel 1856 e troviamo tre ragazzi destinati a farsi strada nel mondo dell'arte, Claude Monet, Bert Morisot e Pierre Renoir, che indagano sulla morte misteriosa del loro maestro, cementando sul campo un'amicizia che li legherà per la vita. E con questo ringrazio Luca Cremanese, redazione, Paolo Corleone, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.